Davide Giacalone, che subito salutiamo. Buongiorno Davide, bentornato.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide. Allora, i temi oggi sono molti. C'è il decreto aiuti, lo troviamo in apertura sul Corriere della Sera. Draghi, aiuti per 14 miliardi, ci arriviamo. Sul Corriere della Sera troviamo anche un bel colloquio del direttore Luciano Fontana con Papa Francesco. Anche di questo parleremo in rassegna stampa. E poi sui giornali di oggi si torna a parlare di lavoro. Lo si fa nelle pagine interne del Corriere. L'occupazione risale, sfiora il 60%. 800.000 posti, uno su due a termine, pagina 30 di Repubblica, occupazione a livelli pre-crisi è record per il lavoro femminile. Stesso tema in prima sul Sole 24 Ore, occupazione record a marzo 59,9% più 804.000 in un solo anno. Insomma Davide, partiamo da qui.
Allora partiamo da qui, ma come a Cipicchia ce l'avevamo lasciati che eravamo, non avevamo recuperato la posizione prima, ci eravamo lasciati, l'avevamo raccontato noi sui dati Eurostat, ne abbiamo parlato domenica all'indignato speciale proprio durante la festa dei lavoratori, non avevamo raggiunto, eravamo indietro rispetto agli altri e adesso ci risvegliamo, è bastato il passaggio di un giorno senza giornali, dire, se fosse così allora potremmo rinunciare 4-5 giorni senza giornali se questo è l'effetto e l'occupazione invece esplode. Che è successo? Niente. Purtroppo non è successo niente. Allora calma, i dati sono la stessa fonte perché Eurostat non è altro che la raccolta dei dati nazionali per l'Italia, Istat, e il messo diciamo in maniera omogenea si paragonano con gli altri. Questi invece sono dati esclusivamente nazionali, Istat, ma ripeto, la fonte è la stessa. Purtroppo cambia poco, lo si vede facilmente su questo. Intanto quelli sono dati alla fine dell'anno, i primi, quelli Eurostat, e noi eravamo al 58.2 di partecipazione della popolazione attiva al lavoro, cioè di gente che sta a lavorare, 58.2, mentre in la media europea era, alla fine dell'anno, 68.4. Allora, anche volendo tenere fermo questo 68.4 che si riferisce alla fine dell'anno o all'inizio del 2022, e il nuovo dato italiano sarebbe 59.9 rispetto a 68.4, sta indietro. Su questo non c'è dubbio, ma attenzione, non voglio confondervi le idee con i numeri. I numeri hanno una loro poesia, vanno capiti. Com'è possibile che dai dati Istat il numero di occupati esattamente la stessa forza lavoro di 3 anni fa, lo stesso numero di persone, 3 anni fa erano il 59% della popolazione attiva e adesso sono il 59.9, talché si dice sfiora il 60%? Perché è diminuita la popolazione attiva. Perché è uno degli effetti della leva demografica, dell'invecchiamento. C'è meno gente potenzialmente che può andare a lavorare, ma questo non significa che c'è più gente che lavora. Quindi, con lo stesso numero di occupati di 3 anni fa, passi dal 59 al 59.9. Allora, tutto questo per dire, attenzione, bene che il numero degli occupati cresca, ma non è questo il ritmo che possiamo permetterci, anche perché mano a mano che passa il tempo si entra sempre di più, e questo vale anche per tanti altri ragionamenti, si entra sempre di più nell'area coperta e spinta dai fondi europei. Se in quell'area, in quel tempo, in quei settori, con quei soldi non ottieni un risultato sprint, sei nei guai.
Ecco, andiamo sulle pagine invece del Corriere della Sera. Ancora una volta si parla del Consiglio dei Ministri di ieri e poi della conferenza stampa con le parole di Draghi. Aiuti per 14 miliardi, così titola il Corriere. Bonus di 200 euro a 28 milioni di italiani. Il Movimento 5 Stelle non vota l'ira del PD. L'apertura anche del quotidiano Il Messaggero. Aiuti per metà degli italiani. Sostegni per 14 miliardi. Un bonus poi sulle bollette da 200 euro, lo abbiamo detto. Non è chiaro però, o forse sì, aiutaci tu Davide, se a chi vada, nel senso che vanno a lavoratori dipendenti e pensionati sotto i 35.000 euro, così titola anche il Resto del Carlino, ma sono compresi anche gli autonomi?
Sono comprese tutte le dichiarazioni dei redditi che sono relative alla, a una insufficienza sotto i 35.000. Naturalmente la tua domanda è assolutamente fondata, perché mentre a quelli della busta paga, diciamo, in qualche modo il bonus che lo metti in busta paga, gli altri come li raggiungi? Io, cioè, gli fai un bonifico oppure gli fai uno sconto fiscale? La realtà è ogni volta che utilizzi questo strumento dei bonus è un brutto momento. Anche perché se tu dici aiuti agli italiani con meno di 35.000 euro di dichiarazioni, posto che sono la grande maggioranza degli italiani a stare sotto i 35.000, è pensabile un aiuto continuo alla maggioranza delle persone? Cioè, c'era una vecchia frase di Churchill che rendeva l'idea. Churchill diceva che uno Stato che va in depressione e che spera di uscirne aumentando le tasse per spingere gli investimenti è come uno che sta con due piedi dentro un secchio e spera di sollevarsi tirando il manico. E non è che tu puoi pensare di tirare il manico degli aiuti quando hai la maggioranza con i piedi dentro il secchio, perché non funziona, cioè al massimo rompi il manico. Allora, questo, il provvedimento di ieri, come lo leggo io, si compone di alcuni elementi. Uno certamente positivo, cioè la tassazione al 25% degli extra profitti generati da un aumento assolutamente patologico e non meritorio per nessuno del prezzo del gas e del petrolio. E quella è una tassazione corretta, giusta. Guardate, ha dei margini anche di difficoltà, diciamo così, forse anche di illegittimità, perché modifica il passato, però è corretto, è giusto che si faccia questo. Si mantengono il taglio delle accise sui carburanti fino all'8 di luglio. Questa roba qua, diciamolo subito così poi non ci ritroviamo all'8 di luglio, non è che può essere tenuta avanti all'infinito, perché è una forma di sostegno che desensibilizza rispetto al prezzo, a meno che tu non abbia deciso di togliere quelle accise. Questa è una cosa che diciamo da 20 anni, 30 anni, quindi sì, sarebbe ora, ma allora non è che lo sospendi, le tagli del tutto. Per il resto la strategia dei bonus è un modo per guadagnare consensi. So bene cosa credo abbiano in testa al governo persone che sanno far di conto come Draghi o come Franco. Pensano, vabbè ragazzi, questo in fondo è un conto abbastanza poco, però noi teniamo l'Italia saldamente sul fronte occidentale, manteniamo il controllo degli investimenti del PNRR, teniamo duro sullo scostamento di bilancio e non saranno mica quei soldi a cambiare la situazione. Hanno ragione dal punto di vista contabile. Attenzione però all'effetto diseducazione, cioè all'effetto incomprensione della realtà, perché se io continuo a dire che posso aiutare la maggioranza degli italiani e che posso emettere bonus, domani mattina quando troverò a non farlo più qualcuno mi dirà: perché sei così cattivo che adesso non mi aiuti più e non mi dai i bonus? È perché eravamo fuori dalla realtà.
Andiamo subito sulla Prima di Repubblica, dove si legge: Lavrov, parole shock, Salvini chiede il visto russo, il ministro degli esteri, Hitler era ebreo come Zelensky, Draghi parole aberranti. Questo titolo su Lavrov si trova un po' ovunque. È accaduto che Lavrov è stato intervistato su Rete 4 l'altra sera, ieri i giornali non c'erano, quindi evidentemente lo spazio per questo si trova sui quotidiani di oggi. Anche dalla Prima del Giornale c'è un titolo addirittura in questo caso con l'apertura: con la scusa di Putin censurano gli scoop, Rete 4 intervista Lavrov, minacce all'Italia e deliri su Zelensky, ebreo come Hitler, un'esclusiva mondiale secondo il giornale, ma per la sinistra è propaganda.
No. Non vedo come una cosa cancella l'altra, è un'esclusiva ed è propaganda. Quello è il ministro degli esteri di un paese in guerra, che vuoi che faccia? Lo spirito critico. Allora, chiariamo, vediamo almeno il mio punto, a mio modo di vedere. Se accetti di fare un'intervista a Lavrov, è evidente che non stai lì a domandargli: ma come si permette di dire una cosa simile? Ma non si rende conto che è falso, perché hai accettato di fare un'intervista a Lavrov, per cui se no gli alzi una serie di palle e poi lui le schiaccia dove gli pare, perché sono queste le regole del gioco. Non è che se uno vuole esercitare il proprio spirito critico nel fare delle domande, magari comincia con i leader o supposti tali della politica di casa propria. Il ministro degli esteri della Russia in guerra mi sembra francamente un esercizio fuori dal sensato. però è uno scoop, si sarebbe potuto rinunciare a uno scoop di questo tipo, è uno scoop ricercato, io non lo avrei cercato, tutto qui. Per la stessa ragione per cui il New York Times non aveva ragione di intervistare Goebbels durante la Seconda Guerra Mondiale, cioè, tutto qua, però una scelta, è il mio mondo è un mondo libero, il mondo libero consente queste scelte, quindi, e sono felice di vivere in questa parte del mondo. Posto ciò, però, c'è una questione fondamentale di cultura. Quelle che esprime Lavrov non sono opinioni, sicché io debba rispettarle, sono falsità, sicché io posso disprezzarle. Non è che si limita alla questione del Hitler era ebreo, questa è una paraleggenda post seconda guerra mondiale. La nonna è stata messa incinta da uno che non poteva riconoscere il figlio, all'epoca diciamo così le leggi erano diverse, non poteva sposarla per la banale ragione che era sposato. E codesto signore non era ebreo. Certamente, non potendo esserci il nome, cioè nel certificato di nascita c'è, cioè il nome della madre è ignoto, da cui il romanesco madre ignota, mignota, appunto mignotta, essendo questa la condizione in cui si trovava all'anagrafe, si può fantasticare quanto si pare, per cui si è messa in giro la voce, è stato un ebreo, oggi Stefanini sulla Ragione racconta che c'era anche una leggenda che fosse uno dei Rothschild, tutte minchionerie, cioè, al cubo, quindi non è questo il punto, perché queste sono falsità allo stato puro. Il tema è ma è la l'unica? Ma neanche per idea. È falso il colpo di Stato del 2014, falso, falso. È falso che l'Ucraina abbia aperto una guerra nel Donbass, perché sarebbe come se l'Italia aprisse una guerra in Calabria. È falso, e lo ripeto. È falso quello che ha detto Putin fin dall'inizio, l'abbiamo detto noi lo stesso 24 mentre lo diceva. È falso che la storia di Kiev dipenda da quella di Mosca, semmai l'esatto opposto. Non sono opinioni, sono falsi. È falso che gli ucraini abbiano, diciamo, infiltrazioni o presenze naziste. È falso, hanno infiltrazioni potentissime nazionaliste, e alla fine di questa guerra i nazionalismi da una parte e dall'altra saranno a livello patologico e pericoloso. Ma no, semmai le brigate naziste stanno combattendo con Putin. Allora, un giornalismo serio non è che rinuncia a far parlare il ministro degli esteri, non rinuncia a informare sulla realtà, che non è sottoposta a diversità d'opinione, perché ciascuno di noi può conservare la propria opinione, ma non è che ciascuno di noi si può tenere i propri fatti. Oh, un'ultima cosa a proposito della pazzia che prende questo mondo. In Russia sta diffondendosi, è molto diffusa già, questa teoria della nuova cronologia. Tra gli aderenti alla teoria della nuova cronologia c'è il capo di quelli che negoziano con gli ucraini. Gli aderenti alla nuova cronologia sostengono che nel XVI secolo un gruppo di soggetti, fra l'altro guidati da un italiano, perché abbiamo sempre un ruolo, diciamo così, di leadership, falsificarono i documenti in tutte le biblioteche, che all'epoca erano un po' di meno di quanto non siano oggi, in modo tale da cambiare la storia e far vedere che la Russia era, diciamo, meno potente e avesse un ruolo meno grande di quello che invece avrebbe avuto se non avessero falsificato tutti i libri di storia. Ora, a voi, gente così, cosa gli dite? Che rispetto alla tua opinione, o gli fate una pernacchia cosmica, o ancora di più, gli consigliate un ricovero presso un ospedale psichiatrico?
Già citato in apertura, citato il colloquio con Papa Francesco, lo fa il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. Sono pronto a incontrare Putin a Mosca. Bergoglio intanto dice no, non andrò per il momento a Kiev, perché sento che non è il momento. Zelensky l'ho chiamato il primo giorno del conflitto, ma ora a Kiev non ci vado. E poi, a proposito dell'ipotesi di incontrare invece a Mosca Putin, non abbiamo ancora ricevuto risposta, dice il Papa, ma temo che in questo momento non possa e non voglia. Davide.
Adesso vedremo, diciamo, il capo della cattolicità ha detto io sono pronto a venire a Mosca, vediamo, cioè, sarà anche un buon test per tutti quelli che dicono ma perché non si negozia, perché non vuole negoziare Putin, ma comunque c'è un'offerta di Bergoglio di andare, ha detto, dice anche in questa intervista che ha parlato 40 minuti via Zoom ormai sta anche in Vaticano con Kirill. E io ho detto, non siamo chierici di Stato, ma pastori di anime. Beh, non è male come attacco, eh? Chierico di Stato. E poi dice Bergoglio, non so rispondere, sono troppo lontano all'interrogativo se sia giusto armare gli ucraini. Non so rispondere, io non vedo cosa debba dire o possa dire di più il pontefice sulla situazione che si è creata.
Allora, ci occupiamo anche della questione Cingolani. Dunque, Cingolani, andiamo a pagina 5 della Repubblica. Entro il 2024 avremo le alternative all'import di gas russo. Questa è un'intervista al ministro della transizione ecologica. Si parla di un'altra intervista anche su altri quotidiani. Allora andiamo a vedere che cosa ne dice, per esempio, Domani, che ci apre il quotidiano Domani. Cingolani vuole pagare il gas in rubli. L'Italia sta con UE e USA o con Putin? In un'intervista il ministro per la transizione dice che per alcuni mesi le aziende dovrebbero pagare come chiede Mosca, poi prova a smentire. E si parla di questo anche sulla Verità, paghiamo il gas in rubli, giallo Cingolani. Il ministro dà un'intervista a Politico in cui apre alle richieste di Putin per qualche mese. Insomma, aiutaci a capire perché faccio un po' di confusione con questi titoli.
Ma il titolo, diciamo che ognuno tira un po' l'acqua. E il concetto è che il ministro Cingolani non è la prima volta che gli capita, cioè gli parla e poi deve correre a precisare. Quindi, diciamo, secondo me, in questi casi uno, se si rassegna a parlare meno, non fa un soldo di danno. Il concetto è molto semplice: l'ipotesi che l'Italia paghi in rubli il gas o addirittura quella lunare, che siano le aziende a pagarle in termini, era talmente evidente che non potevano essere le parole del ministro, perché sarebbe stato veramente fuori dal disegno, è escluso. È chiaro questo? No, perché ieri, appena è uscita questa cosa, avete visto, cedimento, i rubli. Qui gli unici che hanno ceduto sono i russi. Ricordate il default? Beh, hanno deciso di pagare anche il secondo debito, tutto in dollari, e quindi ci rivediamo al prossimo default. Ma sono loro che hanno cambiato. Qui non si cambia, per ora. Perché ho aggiunto per ora? Perché c'è una riunione giovedì europea sulla una decisione comune. Perché il bello del mondo libero è che esistono interessi e opinioni diverse, e a questa riunione ci si arriva, sì, certo, è viva, anche con posizioni diverse. Giovedì poi ce ne sarà una. Per me, mi permetto di scommettere che quella una sarà non paghiamo in rubli, ma lo vediamo giovedì.
Andiamo nelle pagine interne del quotidiano La Repubblica, dove si parla di un attacco hacker con richiesta di riscatto. Esami e ricoveri bloccati al sacco di Milano, un attacco cosiddetto ransomware, no? Quindi per due giorni sono state praticamente bloccati tutti i sistemi, coinvolte 4 unità, si indaga sul furto di dati personali.
Allora, questa storia, gli hacker che attaccano, eccetera, a questo punto, diciamo, mi parli di aver letto che hanno anche chiesto dei soldi agli ospedali, e ovviamente gli ospedali non cederanno mai, non devono cedere, sarebbe reato, anzi sarei favorevole a inserirlo subito, come si fu fatto per i rapimenti, c'era il sequestro dei beni della famiglia dei rapiti per evitare che e funzionò, perché finì la piaga dei rapiti, quindi se tu paghi allarghi la piaga di questi attentati. Però non è neanche possibile che noi nel mondo in cui tutto è digitale, tutto deve essere digitale, Kirill e il Papa si parlano su Zoom, e dopodiché le banche dati digitali o i servizi digitali fondamentali sono così facilmente attaccabili, no, lì bisogna, certo che guardate che costa, però questa qua la farei rientrare proprio in una spesa di difesa degli interessi italiani e degli interessi degli italiani, e non può essere prorogato, diciamo così, non si può rimandare. Questa è una cosa fondamentale. perché quando attacchi l'ospedale, stiamo parlando di dati, non è che sensibili, perché sai, cioè, volete sapere di che malattie sono malato, me lo chiedete, ve lo dico direttamente, non è questo il problema. E il problema è che se sottraete quei dati a qualcuno che mi deve curare e che mi deve salvare, questa diventa una cosa pericolosissima. Questo è capitato agli ospedali di Milano. Ma voi vi rendete conto che ormai sono 2 mesi che alcuni servizi online di del Trenitalia non funzionano? Perché dico, c'è stato un problema. Se voi alzate il telefono e chiamate il call center, vi rispondono: a causa di un disservizio esterno che non dipende dalla... da 2 mesi è intollerabile, è impensabile. In che condizioni sono questi servizi in Italia? Non può rimanere oscuro.
È una bella impresa talvolta chiamare i call center, hai fatto bene a ricordarlo, perché insomma molto spesso ti rimbalzano a causa dell'intenso flusso di chiamate, invece quando non c'è questo intenso flusso ti fanno aspettare mezz'ora, quindi insomma
in compenso ti chiamano quando non hai nessun bisogno di loro, dicendo
ingerendo nella tua vita.
Grazie a Davide Giacalone, appuntamento come sempre domani mattina 7:10 in Non Stop News.
Grazie a voi, buona giornata e buona radiovisione a tutti.
Nel weekend siamo rimasti molto colpiti da alcuni dati che purtroppo la cronaca ci ha regalato. Nel fine settimana, in 72 ore, praticamente tra venerdì e domenica, sono state 27 le morti legate a incidenti stradali in Italia. Sono dei dati che oggettivamente ci lasciano atterriti e vogliamo approfondirli insieme a Giordano Biserni, presidente dell'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. Buongiorno Biserni, grazie per essere ancora con noi.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Buongiorno, allora parto chiedendole qual è il principale problema su cui dobbiamo lavorare per far calare questi dati, per non doverli leggere più.
Beh, intanto il principale problema è quello di tornare ad occuparcene. Voi già lo fate e mi fa piacere, perché parliamoci chiaro, nell'agenda politica del paese la sicurezza stradale negli ultimi anni è scesa molto in basso. Ovviamente siamo stati molto impegnati sul problema del Covid soprattutto, e poi dopo anche purtroppo della guerra, però trascurare questo versante, che in un fine settimana niente 27 vittime, fra le quali tantissimi giovani, è un barometro che ci dice che la situazione sta sfuggendo di nuovo di mano, e per chi ha una certa età come me sento dei rigurgiti degli anni 90, dello stragismo del fine settimana e degli incidenti veramente drammatici. Raramente avevo visto negli ultimi mesi una sinistrosità così violenta.
Così importante. Ecco Biserni, tra l'altro non possiamo nemmeno prendere i dati del 2021 e confrontarli con quelli del 2020, perché ovviamente sono in aumento, chiaro, perché nel 2020 per mesi non siamo proprio andati in giro. Che cosa ci dà un po' il parametro effettivo? Dobbiamo tornare al 2019, dobbiamo valutare un decennio, ci fa capire come siamo messi per esempio rispetto, che ne so, a 10 anni fa?
Ma guardi, rispetto a 10 anni fa certamente globalmente siamo messi meglio. Perché sono intervenuti poi dei fattori come la legge sull'omicidio stradale, in cui siamo stati certamente fra i promotori. C'è un fatto che ci preoccupa, che sì, lei ha detto bene, il racconto va fatto col 2019-2018, certo non con il 2020, anche in parte col 2021, è che questa tendenza alla diminuzione della sinistrosità, che era vivace negli anni fino al 2002-2003, e poi negli ultimi 4-5 anni è rallentata molto, una sorta di zoccolo duro che ha stoppato, sono intervenuti fattori nuovi, no? Cioè, vogliamo ricordare le brezza del terzo millennio, come noi definiamo, dell'ASAPS, quella dell'uso del cellulare alla guida, non solo in fonia ma anche in messaggistica, vogliamo vedere di tutto e di più mentre guidiamo. I monopatti.
Un attimo, la interrompo solo un attimo, ma stanno mancando i controlli rispetto al passato?
Sì, c'è una netta diminuzione dei controlli. Io, come amo dire, spesso la strada rischia di veramente di essere un campo sportivo senza l'arbitro. Una voglia dire all'autodisciplina, all'autocoscienza, ma io tanto alla nuova educazione stradale degli adulti, che dopo pochissimo, proprio perché derivo da un'esperienza ormai di 30-40 anni su questo versante. Qui serve l'arbitro che abbia il cartellino giallo quando serve. È sempre più raro e non possiamo delegare tutta l'elettronica, che è utilissima, guardate bene, pensate cosa ha fatto il tutto nelle autostrade, eccetera. Però qua servono divise, perché chi è che va a verificare se io non indosso la cintura, se uso il cellulare alla guida, se sono ubriaco e se io camionista sfori i tempi di guida o tarocco il contachigrafo? Servono degli agenti che ci dicano come stanno le cose, e poi poche scorciatoie abilitanti a vanificare il lavoro preziosissimo degli agenti.
Poi appunto bisogna anche capire perché succedono questi incidenti, perché spesso appunto noi diamo la colpa, la gran parte dei casi purtroppo ancora così, per esempio al telefonino, però oramai ci sono tecnologie che dovrebbero venire incontro a questo genere di esigenza anche mentre si è alla guida. Penso al Bluetooth, che oramai praticamente in tutte le automobili, penso alle cuffiette che ti leggono i messaggi senza che tu debba nemmeno toccare il telefonino, che ti permettono di rispondere senza nemmeno prenderlo, però forse appunto le cause sono anche altre.
Beh, intanto il segmento dei veicoli che sono dotati appunto di questo tipo di supporto non sono poi così elevatissimi rispetto a un parco veicolante che, voglio ricordare, ha una media di 11 anni di vita o 12. Sì, ci sono tanti fattori, ma vede, noi siamo abituati a vanificare tutto ciò che è stato realizzato per la sicurezza stradale. Se pensate a quello che era 20-30 anni fa, dovremmo essere a zero vittime della strada. Le cinture non c'erano, il casco non era obbligatorio, l'ABS non sapevamo neppure cosa fosse. Tante misure sono state adottate, l'elettronica che ci permette di guidare con due mani, eccetera, ma noi vanifichiamo, perché noi poi, oltre che a guardare, usare il cellulare, vogliamo veramente messaggiare in modo continuo, per non parlare di quelli che addirittura hanno la pretesa di dare una sbirciatina alle partite mentre guidano.
Sì, e non solo, purtroppo.
Sono anche sì, e ce ne sono anche fra i conducenti di veicoli pesanti, filmati dai cavalcavia. Allora, questo per dire che sono tante le situazioni che andrebbero monitorate e anche studiate. Lei ha posto una domanda molto utile. Perché succede questo? Cosa sta accadendo nell'abitacolo dei nostri veicoli e soprattutto nell'abitacolo delle nostre menti mentre siamo alla guida?
Sì, insomma, ci auguriamo che ci sia veramente una spinta alla responsabilità unita, come ricordava lei giustamente, ai controlli. Trovare uno però che è ubriaco alla guida è più semplice che trovare uno che usa il cellulare. Io credo questo, però naturalmente bisogna lavorarci. Grazie a Giordano Biserni, presidente dell'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. Ricordiamo che però la Polizia Stradale fa un lavoro ogni giorno è importantissimo, veramente va ricordato. Grazie Biserni, grazie davvero.
Grazie a voi. Grazie
a voi. A presto, lo risentiremo con altri dati. Adesso il pensiero di oggi di Don Antonio Mazzi.
Ciao, il quale vi dice che la casa della pace è senza porte.
Bella questa.
Molto bella.
Anche ieri era sulla pace, però oggi è diversa.
Pace e accoglienza.
La casa della pace senza porte. Grazie donna.
La casa della pace è senza porte. Dobbiamo insistere sulla pace, deve arrivare.
Sì, è il momento, è il momento giusto.
A convincere quello là di mollarla.
Ci parliamo, proviamo a parlarci anche noi, donna, dai.
Ci occupiamo a questo punto della trasmissione di oggi, martedì 3 maggio, di un'interessante indagine realizzata da Netcom, che sarà presentata tra pochissimo, tra l'altro, ed è un'indagine secondo cui sono 33,3 milioni gli italiani che hanno comprato online un bene o servizio nei primi tre mesi del 2022, ma i dati relativi all'e-commerce e a come sta di salute e a quali sono le novità, le innovazioni in Italia, ce li fornisce direttamente il presidente di Netcom, è Roberto Liscia, è con noi. Netcom, lo ricordiamo, è l'Associazione del Commercio Digitale Italiano. Benvenuto Liscia, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora parliamo delle abitudini dei consumatori, lo abbiamo detto, per quello che riguarda gli acquisti in digitale. L'Italia, che come sappiamo è un paese tendenzialmente sempre più anziano, che però si sta abituando a fare questo genere di acquisti, è vero?
Assolutamente sì, diciamo che questo periodo pandemico abituato tutti gli italiani ad utilizzare internet e diciamo il digitale per fare cose, per imparare, per fare la DAD, per acquistare, per vedere dei video online. Quindi c'è stata una trasformazione epocale dove questi 9 milioni in più di italiani che si sono avvicinati al digitale non sono soltanto i giovani, ma sono tutta la popolazione. Tant'è che abbiamo un dato interessante negli acquisti di alimentari. Pensate che più del 43% delle famiglie italiane ha acquistato online dei beni alimentari dalla grande distribuzione, più di 10,8 famiglie italiane. Quindi c'è un'abitudine ad utilizzare il digitale per fare gli acquisti piuttosto che accedere alle informazioni. E questa è una trasformazione che avvicina l'Italia a quello che è già avvenuto negli altri paesi, perché negli altri paesi ormai il 90% della popolazione utilizza internet per accedere alle informazioni o per fare degli acquisti.
Certo.
Questo naturalmente incide anche sulla trasformazione del mondo fisico e dei negozi.
Ecco, Liscia, provo a prevedere quello che potrebbe accadere, cioè che qualcuno ci dica: bene, parlate di commercio digitale e insomma dimenticandovi tutte quelle attività fisiche, quei negozi che sono stati fortemente penalizzati dalle chiusure del lockdown e adesso devono ripartire. In realtà ricordiamo che la spinta al digitale riguarda davvero tutti, cioè non riguarda solo la grande distribuzione. Voglio essere molto concreto: uno che in un paesino italiano vende un prodotto tipico, vende la bottarga, se dovesse aprirsi al digitale potrebbe veramente ampliare il suo giro d'affari. Proviamo a calarci anche in questo mondo.
Ma vorrei dare una risposta ancora più ottimistica, che durante la pandemia quel negozietto si è già convertito al digitale, nel senso che quello che è avvenuto, che più di, credo, 30.000 operatori di prossimità, dal ristorante piuttosto che al verduriere, piuttosto che al negozio di cosmetica, hanno utilizzato anche mezzi, se vogliamo, digitali facili come WhatsApp o social network per mantenere un rapporto di prossimità con il cliente. Quindi il negoziante ha avuto una trasformazione epocale, e noi su questo abbiamo fatto degli studi, che ha permesso anche al negoziante di prossimità di servire il cliente anche quando era chiuso e anche così abituandosi a servirlo anche quando è aperto. Quindi c'è stata una trasformazione del negozio di prossimità, uno, che ha imparato a servire in maniera digitale il proprio cliente, due, che ha capito che poi è possibile vendere anche fuori dal proprio territorio e addirittura fuori dal paese, utilizzando anche le piattaforme, che i marketplace. E quindi ci sono molti piccoli operatori artigiani che hanno scoperto, ed è stata un risorgimento italiano, di poter in qualche misura vendere i propri prodotti di artigianato in Cina, in Asia o negli Stati Uniti. Questo fenomeno sta crescendo progressivamente in maniera importante e che porta naturalmente un beneficio a tutto il sistema italiano.
Assolutamente, guardi, ci sarebbe molto da approfondire, perché il tema dell'e-commerce non possiamo insomma trattarlo in pochissimi minuti, però magari lo faremo prossimamente. Intanto vogliamo ringraziare per essere stato particolarmente chiaro con i numeri, con i dati, e ricordiamo questa due giorni importantissima che si apre tra poco. Presidente, lo lascio fare a lei.
Grazie e spero di vedervi in forze a questo evento dove aspettiamo più di 15.000 persone.
Esattamente. Grazie. Milano. Grazie Presidente.
Grazie a voi.
Torniamo alla stretta attualità, facciamo il punto sulla guerra in Ucraina. È stata nuovamente colpita nella giornata di ieri Odessa, e allora ci colleghiamo proprio con il direttore dell'Odessa Journal, Ugo Poletti, che ci ha raggiunti al telefono. Buongiorno Ugo.
Buongiorno a voi, buongiorno Radio RTL.
Buongiorno, grazie per questo collegamento che fa proprio da lì, da Odessa, dove ieri sono tornati i missili. Allora, che giornata è stata? Sì. Proviamo a riavvolgere un attimo il nastro con lei.
È stata una giornata convulsa, perché è iniziato al mattino con un terzo missile su un ponte ferroviario e stradale che collega Odessa con la frontiera romena, è un ponte importante dal punto di vista logistico, e non è stato abbattuto. Poi due droni di qualificazione turca, ma diciamo di proprietà dell'esercito ucraino, hanno colpito e affondato due motovedette russe vicino alla ormai famosissima Isola del Serpente, un grosso successo. Ma ieri sera un altro attacco in prossimità dell'aeroporto di Odessa ha purtroppo colpito un edificio, fatto una vittima accertata, un ragazzino, e alcuni feriti, un'altra ragazza per esempio, e vicino a questo edificio hanno anche probabilmente colpito una chiesa ortodossa. Questo è il bilancio di una giornata molto delicata, perché ieri era anche l'anniversario del 2 di maggio del 2014, quando ci fu la famosa strage di Odessa, quasi 50 persone bruciate vive in un rogo a seguito di pestaggi e combattimenti per strada tra manifestanti filorussi e manifestanti filoucraini, una brutta vicenda che dunque ancora non c'è un'inchiesta, ma dove pesano molte responsabilità politiche, insomma. Quindi ieri era una giornata molto tesa e quello è quello che è successo.
Direttore, si sta avvicinando la data del 9 maggio, che insomma viene prospettato come un momento spartiacque. Secondo lei sarà davvero così, oppure insomma rimarrà tutto un po' come adesso?
Ma temo di no, perché i russi arriveranno a questo giorno che ormai è imminente, cos'è, esattamente tra una settimana, senza aver portato a casa neanche una vittoria. Purtroppo per loro l'esercito russo è stato umiliato in tutte le sue operazioni, anche quest'ultima, il modo in cui avanzano sul campo di battaglia, l'ultimo sforzo che stanno facendo lì nel Donbass, non gli sta portando risultati. È un esercito che avanza millimetricamente, cioè conquistano qualche chilometro, lo riperdono, l'esercito ucraino ricontrasta e contrattacca. Insomma, il 9 di maggio non credo che Putin avrà delle buone notizie da dare al popolo russo per dire abbiamo fatto la giusta battaglia, abbiamo portato a casa una vittoria.
E abbiamo vinto.
Temo che, quindi questo è il discorso.
Ugo Poletti, quindi rispetto a questo, a questo che stavi dicendo poco fa, questo può voler significare che sarà una guerra ancora molto lunga?
È molto difficile fare previsioni. Da una parte se prevale l'ostinazione, se prevale quello che sembra purtroppo, cioè a questo punto si deve combattere per orgoglio, si combatte per non perdere la faccia, si combatte perché nonostante i morti a casa bisogna portare una vittoria clamorosa, allora questo conflitto potrebbe durare a lungo. Però sul campo ci sono adesso gli eserciti stanchi, quasi sfiniti, i soldati non possono combattere a lungo. Quindi tra un po' secondo me ci sarà un cessate il fuoco per riprendere fiato, e comunque gli ucraini stanno infliggendo delle perdite clamorose ai russi, quindi fino a quanto i russi potranno sostenere queste perdite che hanno già superato le perdite dell'Afghanistan, tra queste perdite anche 10 generali, un numero di ufficiali mai visto nella storia di una guerra, persi in soli 2 mesi, ecco, che ci saranno no dei contraccolpi all'interno della società russa, che viene vista come granitica, non lo sappiamo, tutto è possibile, quindi è probabile che la guerra non finirà domani, però chissà quanto.
Certo, Poletti, abbiamo raccontato più volte quelli che sono e sono stati gli appelli del presidente ucraino Zelensky nei confronti dell'Europa sul fronte delle sanzioni, sì, sul fronte delle armi, sul fronte di un aiuto necessario con la popolazione. Ci racconti dal tuo punto di vista e da lì qual è la percezione che l'Ucraina ha delle mosse che sta facendo l'Unione Europea in questa delicata situazione?
Ma allora, l'Ucraina ha sentimenti molto particolari verso il mondo occidentale. Il primo sentimento è sicuramente di profonda delusione. Sono un popolo semplice, si aspettavano che venissero ad aiutarli eserciti stranieri, eserciti europei. Loro combattono, lo fanno senza esitazione, è una guerra di popolo. Sono stupiti che gli europei non abbiano lo stesso spirito guerriero, bisogna spiegarglielo, gli europei non vogliono morire più per nessuna guerra. La seconda cosa è loro sono molto sorpresi che ci siano così tante strutture internazionali, istituzioni che fanno infiniti numeri di incontri, assemblee, riunioni, discussioni per arrivare a delle conclusioni. È una cosa molto difficile per un popolo così giovane, così inesperto, scoprire che la politica estera, la politica internazionale è così complicata e le teste dei governi sono così tra di loro non in accordo. Terza cosa però, si aspettano e stanno arrivando questi grandi aiuti, per loro sono indispensabili perché questo popolo sta combattendo in maniera molto valorosa contro un nemico comunque più equipaggiato di lui, più potente, anche se in questo momento meno col morale meno alto, e quindi loro per sopravvivere e per tenere i russi fuori da casa loro hanno bisogno di armi.
Di aiuti e di armi, certo.
Questo è l'atteggiamento.
Ugo Poletti, grazie davvero per questa fotografia che ci hai mandato da lì, direttore dell'Odessa Journal, ci sentiamo presto, insomma, ci auguriamo per raccontare cose migliori, ma insomma, intanto grazie per essere lì e aver chiacchierato con noi questa mattina. A presto.
Buona giornata.
Siamo pronti per aprire un collegamento con Strasburgo perché da ieri al 5 maggio c'è la sessione plenaria del Parlamento europeo. C'è attesa per il discorso del Premier italiano Mario Draghi, il primo discorso di fronte al Parlamento da quando è Premier. Si parlerà diffusamente evidentemente della situazione geopolitica, della situazione in Ucraina, anche sul fronte energetico. Ci sono due inviati a Strasburgo per noi, c'è la direttrice delle news di RTL 102.5 Ivana Faccioli insieme a Luigi Santarelli. Direttrice, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori. Oggi dunque RTL 102.5 è nel cuore dell'Europa, partecipa a questa plenaria e ha accettato il nostro invito, gliene sono veramente grata, Antonio Tajani, che come sapete è ex presidente del Parlamento Europeo, ora vicepresidente del Partito Popolare Europeo e coordinatore unico nazionale di Forza Italia. Tajani, innanzitutto buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
Oggi abbiamo detto, lo sentivo anche da studio, è una giornata cruciale, naturalmente come mezzi di informazione, ma credo anche come italiani aspettiamo questo discorso di Draghi, il primo da premier di Draghi davanti a questa assemblea. Secondo lei quali saranno i punti focali o comunque cosa si aspetta?
Sicuramente confermerà l'impegno dell'Italia a sostegno delle scelte dell'Occidente, poi incontrerà anche i parlamentari italiani, discuteremo delle cose da fare. Quello che ci sta particolarmente a cuore è capire come l'Italia e l'Europa, ieri c'è stato un Consiglio dei Ministri che ha fatto delle scelte positive, ma bisogna andare avanti, cioè come l'Italia e l'Europa possono aiutare famiglie e imprese per quanto riguarda le ricadute provocate dalle sanzioni. La difesa della democrazia, della libertà, dei valori ha un prezzo, ha un costo, ma bisogna impedire che poi questo costo lo paghino le imprese e le famiglie. Ecco perché bisogna intervenire sia a livello europeo sia a livello italiano, e vediamo cosa dirà Draghi. Ieri, ripeto, c'è stato un Consiglio dei Ministri che ha fatto delle cose positive nella giusta direzione, proprio per ridurre il caro bollette, il taglio delle accise alla benzina, insomma aiuti ai pensionati, aiuti alle imprese, insomma bene, però bisogna andare avanti perché se la guerra andrà a lungo bisognerà continuare a sostenere a costo anche di fare uno scostamento di bilancio nel nostro paese.
Senta Tajani, è in preparazione un sesto pacchetto di sanzioni. C'è stata un po' di amaretta su un'affermazione del ministro per la transizione ecologica Cingolani, che ha in qualche modo aperto, anche se poi in parte smentendo, al pagamento in rubli. Si va anche verso un embargo totale sul petrolio, anche se dovrebbe entrare in vigore l'anno prossimo. Lei è favorevole a questa politica molto dura anche sul fronte energetico?
Sul fronte energetico bisogna adottare una politica dura, però bisogna farlo con una tempistica che permetta al nostro paese, all'intera Europa, di arrivare all'autosufficienza, a creare cioè delle alternative alle forniture che vengono dalla Russia, altrimenti rischiamo di fare dell'autolesionismo e essere costretti poi magari ad andare da Putin col cappello in mano. Quindi con una tempistica giusta si può fare, però contemporaneamente bisogna lavorare un piano energetico nazionale, bisogna moltiplicare l'estrazione del gas nel nostro paese, bisogna aumentare anche l'estrazione di petrolio, penso in Basilicata, e poi bisogna finalmente avere il coraggio di dire andiamo avanti col nucleare, perché guardando al futuro è l'unica possibilità di avere una vera autonomia energetica. Ma per fare tutto ciò servono anche investimenti, anche perché noi abbiamo chiesto un recovery plan destinato proprio a raccogliere fondi per l'autosufficienza energetica, l'autosufficienza agroalimentare, tema del quale si parla troppo poco, ahimè, la difesa europea, l'accoglienza dei rifugiati e la ricostruzione dell'Ucraina. Quando parlo accoglienza dei rifugiati, attenzione, perché potremmo avere anche dei rifugiati e dei profughi dall'Africa a causa della carenza di frumento e di farina nei paesi africani più poveri, che potrebbe provocare delle reazioni di tipo sociale, ma anche la fuga dal sud verso il nord e quindi verso l'Europa e quindi verso l'Italia.
Io so che lei in passato si è reso promotore anche qui in Europa di un progetto per incentivare le energie sostenibili nel settore automobilistico. L'Italia però a livello di energie sostenibili è un po' al palo, nel senso che negli ultimi anni la dipendenza dalla Russia è aumentata. Lei ritiene che i governi precedenti non abbiano in qualche modo adempiuto a questo obiettivo?
Allora, bisogna fare sempre di più, bisogna forse fare di più. Ricordo che si fermò anche il gasdotto TAP per pseudo battaglie ambientaliste, ma mi sembrano battaglie ambientaliste di retroguardia che non hanno provocato alcun risultato positivo. Certo che bisogna fare di più, ma attenzione, in questo momento anche per quanto riguarda l'energia, tengo anche al settore dell'auto, chiudere la stagione dell'auto, del motore a scoppio per poi andare solo sull'elettrico mi sembra troppo presto, perché se non ci fosse stata la guerra forse avremmo potuto accelerare i tempi, ma infatti noi in Parlamento abbiamo bloccato la decisione di cominciare con l'elettrico soltanto, cioè già dal 2035. Questo avrebbe messo in difficoltà tutta l'industria automobilistica, avrebbe provocato decine di migliaia di disoccupati. Questo non ce lo possiamo permettere in questo momento. Certamente il coronavirus e la guerra in Ucraina hanno cambiato molto, e anche le nostre strategie devono essere adattate alla situazione che c'è.
Adesso passiamo tra poco ai colleghi in studio, ma volevo chiederle una cosa. Lei ieri ha detto siamo tutti ebrei in riferimento alle parole di Lavrov. Il premier Draghi è stato molto duro, ha parlato di parole oscene, aberranti, ha detto fanno venire cattivi pensieri, non è un granché fare giornalismo così. Lei personalmente cosa pensa delle trasmissioni che comunque danno spazio ai cosiddetti filoputiniani o comunque a opinioni che non siano mainstream?
Bene, l'Italia è una democrazia, l'Occidente è una democrazia, si differenzia dalla Russia e dagli altri paesi dove non c'è una democrazia perché tutti possono parlare, quindi io non mi scandalizzo se si fa un'intervista, d'altronde se no non bisognerebbe mandare mai in onda né Putin né Lavrov, vanno tutti i giorni in tutti i telegiornali, in tutte le trasmissioni e si sente quello che pensano. C'è una situazione non di guerra ma tra l'Occidente e la Russia, però certamente c'è un braccio di ferro, c'è una guerra in Ucraina. Io non condanno Lavrov, no, l'idea di aver intervistato Lavrov, l'importante è prendere le distanze. D'altronde Montanelli, che è stato il più grande giornalista degli ultimi 100 anni, intervistò Graziano Messina quando era latitante, non è che Montanelli stava dalla parte dei banditi. Io mi ricordo intervistai Don Bomo Piromalli, che era uno dei capi dell''Ndrangheta, stava dietro le sbarre, ma chi fa il giornalista ha il dovere di dare informazione. Poi naturalmente gli opinionisti danno giudizi negativi, ma se non si vuole dare voce alla Russia bisognerebbe non parlare mai nei telegiornali neanche di Putin, perché tanto si parla in diretto, parla in registrata, le idee sono sempre quelle. L'importante è condannare, certo quello che ha detto Lavrov è inaccettabile, va condannata al 200%.
Oggi peraltro anche la giornata per la libertà di stampa. Passo la parola ai colleghi da studio per le domande a Tajani.
Onorevole Tajani, buongiorno, sono Galletti da studio. Oggi Papa Francesco in un colloquio con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, dice sono pronto per andare a Mosca e per incontrare Putin. Siccome questi potrebbero effettivamente essere giorni decisivi anche sul fronte delle trattative, ma dal punto di vista europeo chi deve mettersi a parlare con Putin?
Il Papa è un'autorità religiosa, se porta un messaggio di pace il Papa a Kiev e a Mosca credo che sia un fatto positivo. Adesso non è che vorremmo condannare pure il Papa perché dice che vuole portare la pace, d'altronde se non lo fa il Papa non lo fa nessuno. D'altronde credo che sia indispensabile mettere attorno a un tavolo Putin e Zelensky, perché altrimenti non si arriverà mai a una conclusione di questa guerra. Noi non vogliamo che continui a esserci morti, dobbiamo fare di tutto perché si chiuda questa orribile stagione con tutti questi morti, che l'Ucraina possa difendere la propria integrità territoriale, dopodiché bisognerà arrivare ad una trattativa, un cessato il fuoco e quindi alla pace. Quindi tutti coloro che sono messaggeri di pace sono i
benvenuti. No, ma quella, no, infatti quella è un'iniziativa di Papa Francesco, ma io intendevo proprio chiederle sul fronte europeo chi è la persona che attualmente dovrebbe mettersi a un tavolo, dovrebbe provare ad aprire di nuovo un dialogo con Putin, se c'è naturalmente.
La guida dell'Unione Europea ce l'ha in questo momento la Francia, quindi Macron e poi le istituzioni comunitarie, ma in questo momento la guida dell'Unione Europea è francese, quindi Macron dovrebbe essere quello che più di ogni altro è chiamato a intervenire. Ci ha provato, ma mi pare molto difficile. L'Europa dai russi è considerata come parte fortemente schierata contro di loro, quindi mi pare che in questo momento sia difficile. Forse bisognava agire in anticipo, le Nazioni Unite dovevano chiedere a qualche europeo, io avevo fatto il nome della Merkel o di Berlusconi, che erano due personaggi certamente schierati dalla parte dell'Occidente, fortemente europeisti, molto filoamericani, ma che avevano possibilità di dialogare con Putin. L'ONU si è mosso con grande ritardo, adesso purtroppo credo dovremmo rivolgerci alla Turchia, e se il Papa riuscirà a fare qualcosa mi auguro che possa essere anche lui un personaggio in grado di, per la sua autorevolezza morale, di poter dire inviare qualche messaggio positivo. Tutto quanto molto difficile, ma tutto ciò che si può fare per la pace attraverso la diplomazia, attraverso gli intermediari, compreso Erdogan, diventa veramente positivo, perché non possiamo continuare a vedere centinaia e centinaia di morti. Questo è incredibile, siamo nel 2022, sembra impossibile vedere che alle porte dell'Europa, dopo le tragedie della prima e della seconda guerra mondiale, si rischi che ci sia un'altra guerra mondiale.
questa.
Enrico, come dicevi tu, la sfida è proprio quella del dialogo. Giusy, prego.
Sì, volevo tornare un po' sulle questioni invece italiane, quelle di cui ha parlato all'inizio, ha fatto bene il governo, queste scelte, eccetera. Ma io mi facevo questa domanda, lei però ha detto dobbiamo fare di più, dobbiamo fare meglio. Continuiamo a vedere queste distribuzioni che chiamerei quasi a pioggia, perché quando dai 200 euro a 28 milioni di italiani possiamo definirle così. Possiamo andare avanti continuamente con questi bonus? Sembrano più delle toppe, per esempio la questione benzina, fino a luglio abbiamo prorogato, non è arrivato il momento, Tajani, di diventare strutturali su alcune questioni?
Ma assolutamente sì, e d'altronde siamo in un'emergenza e quindi bisogna aiutare chi è in difficoltà maggiori, soprattutto le persone che hanno stipendi più bassi e i pensionati. Ma perché noi abbiamo proposto all'Unione Europea di intervenire con un piano che prevede primo il rinvio del patto di stabilità al primo gennaio del 2024? Abbiamo detto che, come dicevo prima, dar vita ad un nuovo recovery plan attraverso l'emissione di Eurobond. Poi abbiamo chiesto che ci sia ancora quantitative easing della Banca Centrale Europea e poi porre un tetto del gas a livello europeo. Quindi la battaglia contro le conseguenze economiche deve essere fatta a livello europeo, poi anche a livello italiano, ma serve una strategia e una visione. Per questo ritengo che il passo di ieri, sia pur positivo, è una tessera di un mosaico, e se bisogna investire di più si può anche arrivare allo scostamento di bilancio, perché in questo momento bisogna impedire che le imprese falliscano, bisogna avere una visione, bisogna avere una politica industriale, bisogna avere una politica agricola, forse bisognerà rivedere anche tutte le scelte che riguardano la tempistica della transizione ecologica. In questo momento imprese e industria e agricoltura non sono in grado di raggiungere gli obiettivi che erano stati fissati.
Ivana Faccioli, direttore, sì, purtroppo il tempo è finito, però insomma, sì, noi continueremo a mantenere un filo diretto con Strasburgo, lo faremo oggi e domani, è vero?
Certo, lo faremo per tutta la giornata, lo faremo su tutte le nostre piattaforme e su tutti i nostri canali. Allora io intanto ringrazio Antonio Tajani, a cui auguro oggi un buon lavoro, anche un buon incontro con il Premier Draghi.
Grazie, buongiorno a tutti.
Vi restituisco la linea, buona giornata.
Grazie a Giusy Legrenzi.
Grazie Enrico Galletti.
E grazie a Massimo Lonigro. A domani mattina, puntuali alle 6. Ciao.
Ciao, ciao a tutti.